Per parlare del referendum ho invitato il primo ospite di questa puntata dell'ottavo giorno, è il professor Enzo Di Salvatore, ovvero docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Teramo. Professor Di Salvatore, buongiorno e benvenuto all'ottavo giorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, professore, innanzitutto le chiedo, hanno vinto i sì quasi il 70%, 69, virgola qualcosa, è un risultato che lei si aspettava?
Ma più o meno sì, per la verità. Personalmente non mi ero illuso che potesse vincere il no, diciamo che l'impegno nella campagna, ma credo che su questo ci fosse consapevolezza anche da parte dei sostenitori del no, era piuttosto, diciamo, provare a ridurre, no, quella percentuale di consenso, perché poi certamente non si è riuscito forse nella misura sperata, ma perché ovviamente per non dare anche un segnale di antipolitica nel paese, che questo avrebbe potuto legittimare, come mi sembra però di capire che così stia accadendo, ulteriori iniziative che in realtà, anziché rafforzare poi il sistema costituzionale con correttivi, perché ovviamente non è sufficiente ridurre il numero dei parlamentari, si potesse andare invece in tutt'altra direzione. Perché proprio ieri io ho sentito una dichiarazione di Di Maio, adesso bisogna intervenire, dice Di Maio, non dico, no, rimuovendo il divieto del mandato imperativo in Costituzione, ma in qualche modo agendo sui regolamenti parlamentari affinché l'eletto non cambi casacca. Queste sono state le testuali parole di Di Maio, che però è un altro modo per, se vogliamo, eludere quel divieto. Anche se ovviamente è sagace, diciamo così, l'intuizione, perché sui regolamenti parlamentari che si approvano a maggioranza assoluta non c'è il controllo della Corte Costituzionale, ma qualche dubbio, diciamo, che questo poi di legittimità, diciamo così, resta, perché secondo me è un modo per eludere il divieto che è in Costituzione. Non che questo non capiti o non possa capitare, anzi mi sembra che nel 5 Stelle in fondo, quando ci sono state, no, nel gruppo espulsioni, questo lo dimostra. Cioè che
professore, nel 5 Stelle non avviene proprio a monte con la firma di un contratto?
Sì, che però ecco non ha alcuna, come dire, conseguenza di natura giuridica. Questo avviene sicuramente, però ecco, io non so esattamente quale sia questa idea, ma già il fatto che la si affacci, credo che lo si possa fare un po', no, su in ragione del fatto che il no abbia conseguito il 70% dei consensi.
Il sì.
Però secondo me Però secondo me, ecco, questo è anche la questione della legge elettorale, perché tutto sommato un risultato di questo tipo, una proposta di questo tipo, secondo me contraddice a questo punto anche la proposta Brescia, che mi sembra che sia già intervenuto modificando però quello che era l'idea iniziale, cioè di modificare il Rosatellum bis, e però nel testo base licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali mi pare di capire invece che sì, il sistema proporzionale, l'innalzamento della soglia di sbarramento dal 3 al 5% e però il mantenimento dei listini bloccati e senza preferenze. Ieri o oggi, adesso non sto ricordando, lo stesso Brescia invece ha detto no, bisogna a questo punto consentire che i cittadini possano esprimersi, togliere, quindi eliminare i listini bloccati e il sistema di preferenze, ma questo rende più disagevole, come dire, realizzare quella proposta, cioè che abbia un senso quella proposta di incidere sul divieto del mandato imperativo, perché è chiaro che un conto avere i propri fedelissimi, un conto invece col tema delle preferenze, no? Vedere, diciamo, si entrare in Parlamento persone più libere, più autonome dal controllo dei partiti, e questo non mi sembra che si concili, le due proposte non mi sembra che si concilino perfettamente.
Perché il problema, professore Di Salvatore, è, diciamo, questo, quello che lei un po' accennava, cioè molti commentatori ovviamente per il no, e mi pare che insomma parecchi dubbi da questo punto di vista siano sollevati anche dalla sua persona, è il fatto che, ok, dopo questa sforbiciata si è ridotto il numero dei nostri rappresentanti in Parlamento, sia Camera dei Deputati, sia in Senato. Se però non passa una legge elettorale libera da qualsiasi vincolo, che lasci libero da qualsiasi vincolo l'eletto, e quindi se ci stanno i listini bloccati e dentro ti metto io che sono il segretario del partito, e appunto non c'è, cioè praticamente ho un Parlamento ridotto e comandato.
Eh certo, perché si finisce per rafforzare sostanzialmente il potere delle segreterie dei partiti, ma questo lo si è detto anche durante la campagna elettorale, cioè è chiaro che quantità non equivale a qualità, e quindi per agire sulla qualità occorre agire sulla legge elettorale, ma questo quindi non è indifferente il sistema che poi ci diamo no, dal punto di vista della legge elettorale. Aggiungo un'altra cosa, che occorrerà necessariamente probabilmente mettere mano alla legge elettorale, perché al momento pendono 3 ricorsi sul Rosatellum bis, e per la verità si sta attendendo la decisione della Corte d'Appello di Firenze. Diciamo, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte d'Appello di rimettere la questione di legittimità del Rosatellum bis dinanzi alla Corte Costituzionale, e se questo dovesse essere, è chiaro che si aprirà, diciamo, una discussione ulteriore nel Paese, poiché la Corte Costituzionale ha già per ben 2 volte bocciato la legge elettorale. Quindi è chiaro che quel sistema un po' occorrerà modificarlo in conseguenza di questo, probabilmente un po' lo si deve modificare perché abbiamo deciso appunto di ridurre il numero dei parlamentari. Nel frattempo però, attenzione, perché alla riforma si applica comunque Rosatellum bis, perché la legge 51 del 2019 rende applicabile appunto alla riforma il sistema elettorale vigente. Quindi, come dire, ci si rimette la buona volontà dei partiti. Qui io non so cosa accadrà, perché già oggi mi pare che il Partito Democratico stia chiedendo una serie di correttivi, per esempio di rivedere lo stesso bicameralismo perfetto, ma questo credo sia anche in conseguenza del fatto che si dovesse andare ad analizzare il voto, cioè vedere come effettivamente gli elettori di ciascuna forza politica hanno votato al referendum. Si scopre appunto che una sorta di dissenso c'è stato interno al Partito Democratico, tant'è vero che i sì hanno ottenuto tra gli elettori del PD soltanto il 55%, mentre i no erano 45%. Invece il Movimento 5 Stelle, i sì erano ben il 92%. Quindi questo certo. A dimostrazione del fatto che c'è una tradizione politica che il Partito Democratico ha, che diciamo, come dire, la questione della riduzione del numero dei parlamentari di per sé è un po' un corpo estraneo rispetto a quella
rispetto
tradizione.
Viene sentito come corpo estraneo rispetto all'elettorato. Senta, certo. Professore, però 5 Stelle a parte, perché poi sì, molti commentatori dicono che nella natura dei 5 Stelle, e tra l'altro anche lo stesso Di Maio più volte l'ha detto, il superare il meccanismo proprio di rappresentatività parlamentare per scegliere altre forme di rappresentanza, insomma, loro stessi al loro interno hanno il sistema Rousseau, eccetera, eccetera, e quindi si può fare questo tipo di critica dicendo vabbè, ma loro tagliano un'istituzione che, nella quale credono fino a un certo punto, perché loro insomma si sono fatti promotori nel corso degli anni di anche altre forme di rappresentanza, eccetera eccetera. Però andando a leggere un po' la storia, insomma, non me lo ricordo io per motivi anagrafici, non è che me lo ricordo, però insomma mi sono andato un po' a leggere, c'era stata prima una commissione Bozzi, poi una commissione di Mitaiotti, poi addirittura una commissione D'Alema, insomma questo me lo ricordo 4 anni fa, c'ero per fortuna, e me lo ricordo la riforma Renzi sul Senato. Cioè, quello che le voglio chiedere, professore, è che in realtà durante il nostro viaggio parlamentare come democrazia più volte si è cercato di mettere mano al bicameralismo perfetto, al numero dei parlamentari, alla rappresentanza all'interno delle Camere stesse, insomma, quindi non è la prima volta, voglio dire.
Sì, è chiara la domanda. Non è la prima volta, però io osservo che in tutte le proposte, a partire dalla Commissione Bozzi degli anni 80, di Mitaiotti anni 90, nel 97 la bicamerale D'Alema, fino ad arrivare al 2006 Berlusconi, Renzi Boschi 2016, ma anche passando Bozza Violante, la proposta di Rodotà, diciamo tutte le proposte non hanno mai mirato esclusivamente a ridurre il numero dei parlamentari, anche quando, diciamo, questa riduzione fosse pari a quella sulla quale siamo andati al voto. Per la verità pochissime volte è stata pari, non è mai stata di questa entità, perché sempre si è accompagnata da correttivi. E quindi, per esempio, proprio quella del bicameralismo perfetto, o anche quella un po' più radicale, diciamo, di Rodotà, che mirava a ridurre, ad avere una sola delle due camere con 500 deputati, ma appunto una sola delle due camere, in cui però quella proposta, oltre che con altri correttivi, per esempio in relazione agli istituti di democrazia diretta, ma si proponeva per esempio di costituzionalizzare il sistema elettorale proporzionale appunto in Costituzione. Cioè, questo nella logica, piaccia o no, non stiamo dando un giudizio di valore, di merito a questa proposta, ma aveva una sua logica, perché in realtà consentiva al tempo stesso la spesa, l'efficienza, perché è chiaro che avere due camere che fanno esattamente la stessa cosa non si può dire che il sistema divenga perciò solo con la riduzione del numero più efficiente, però al tempo stesso garantiva anche la rappresentanza di tutte le forze politiche con, diciamo, questa garanzia del sistema proporzionale in Costituzione. Quindi questo per dire che nessuna delle proposte è stata mai soltanto finalizzata alla mera riduzione del numero dei parlamentari, tant'è che il PD per questo rilancia ora il tema del bicameralismo perfetto. E poi resta appunto, dicevo, il nodo della legge elettorale. Non è indifferente quello che accadrà, anche perché se si è andati a ridurre il numero di senatori che ciascuna regione potrà esprimere, questo è un problema, perché in alcune regioni dove in realtà ci sono soltanto 3 senatori da esprimere, è chiaro che questo blinda con seno proporzionale le forze politiche principali e taglia fuori quelle invece minoritarie. Quindi è chiaro che, insomma, il sistema potrebbe avere una sua logica, quindi una logica funzionale, soltanto se le forze politiche dovessero decidere di introdurre questi correttivi.
Questi correttivi. Questo ovviamente ce lo dirà i prossimi mesi / anni, in attesa del 2023, insomma, che dovrebbe essere il debutto di questo nuovo Parlamento così disegnato. Senta, professore, e chi parla di risparmio?
Anche qui il risparmio, questo lo si è detto durante la campagna, mi pare che sia piuttosto risibile. Non credo che il Partito Democratico, ma credo più nessuno in realtà, utilizzi più questo argomento, che era un argomento, se vogliamo, iniziale. Quindi diciamo che è vero quello che stava dicendo in premessa, nell'introduzione, cioè che in realtà c'è stata poca informazione anche, no, da parte soprattutto dei fautori del sì, perché questo ha meravigliato molto. Cioè, si propone qualcosa e poi non si sostiene convintamente fino in fondo in una campagna ciò che si propone, e la campagna è stata condotta soltanto da parte di coloro che erano schierati per il no, e dopodiché però il risultato è stato quasi il 70% di sì. Quindi ecco anche questo, non credo che però sia stato più utilizzato quell'argomento. Gli argomenti erano i più disparati, me personalmente non ne ha convinto nessuno, se devo essere sincero, ma insomma ormai siamo di fronte a questo dato. Quello che aggiungo, e c'è anche un diverso, mi pare di aver letto così un'indagine, uno studio che è stato fatto, diverso atteggiamento al voto tra i giovanissimi, diciamo così, e coloro che sono invece più adulti, perché la fascia d'età tra i cinquantenni e i sessantenni, diciamo, c'è stata una più alta percentuale di sostenitori per il sì, e invece tra i giovanissimi una più alta percentuale di sostenitori per il no. Poi, giusto per completare il discorso, qualcuno chiede alle elezioni anticipate, ma questo, voglio dire, lo si sarebbe chiesto anche se avesse vinto o stravinto il no, perché in questo modo, no, era anche un modo per delegittimare l'argomento, sarebbe stato questo, no? Le forze politiche, soprattutto quelle di governo, ma in realtà qui l'ho sentito dire ieri da il capogruppo della Lega alla Camera, però questo, diciamo, questa disciplina è già contenuta nella legge di revisione, nel senso che la riforma entra in vigore soltanto alla scadenza della legislatura naturale. Questo non toglie che possa essere sciolto il Parlamento, cioè le Camere, ma in ogni caso, anche qualora ciò dovesse essere, la riforma non entra in vigore prima dei 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Quindi sì, questo vuol dire che prima ci deve essere la promulgazione, l'entrata in vigore, poi devono decorrere 60 giorni e poi il capo dello Stato può valutare se sciogliere o no le Camere.
Sì. Senta, professore, ci chiedono, un nostro ascoltatore ci chiede, potete chiedere per cortesia le ricadute sull'articolo 138? immagino si riferisca a quello centrotenuto
la Costituzione. Da che punto di vista? In che senso? Perché questo non è chiaro. Ricadute in che senso?
Le ricadute, non so, sul sistema, penso a questo punto, del referendum per confermativo di modifica della Costituzione, se ci saranno dei cambiamenti, pensa nei vari ritocchi.
Non so, provo così da facciare. Allora, se si tratta di modificare il 138, questo qualche dubbio ce l'ho, sulla possibilità di modificare il 138. Sulla possibilità, forse, non so se il discorso, ma mi sembra un po' troppo tecnico, se il discorso è collegato al fatto che la legge di revisione, contenendo la previsione che non si possa procedere a scioglimento se non dopo che siano trascorsi i 60 giorni, questo di fatto derogherebbe al potere e alla prerogativa del Capo dello Stato di sciogliere in ogni momento le Camere. E quindi la domanda potrebbe essere: ma può una legge di revisione, stante proprio il 138, disporre ciò che ha disposto? Ma credo che sia una domanda forse un po' troppo tecnica,
forse,
che sia questa.
Forse sì.
Io non so esattamente se...
Senta professore, le chiedo, insomma, da professore, in realtà un commento un po' più da sociologo, quello è un commento, le sto chiedendo ovviamente, mentre negli altri campi le chiedo proprio un parere derivante dalla sua competenza professionale. Questa onda di antipolitica che compone la gran parte delle persone che si sono recate l'altro ieri alle urne per dare il suo sì, è composto da un dato ben identificabile dal punto di vista, non so, ad esempio anagrafico oppure sociale, all'interno della nostra società, cioè, non so, i figli delusi degli anni 80, oppure coloro che si sono visti negli ultimi 20 anni depauperare della propria potenza di reddito e delle proprie certezze, e quindi si è creato proprio un, come dicono gli esperti, un sentiment, che poi in realtà c'è una parola bellissima in italiano che è sentimento, ma di antipolitica e anticasta, che ha voluto punire quello che alla fine degli ultimi anni è stato identificato come l'oggetto di tutte le malefatte, ovvero il parlamentare, e l'ideale strumento per punirlo è stata la matita grazie alla quale vergare un bel sì e dire almeno una parte se ne vada a casa. Ma quindi più che un ragionamento sulle dinamiche parlamentari eccetera, forse si potrebbe definire quello di ieri e l'altro ieri un voto di pancia, di delusione?
Ma io direi proprio di sì, cioè sicuramente ci saranno molte persone che hanno ritenuto giusto, no? Giusta questa proposta di riduzione del numero, però ha ragione lei, credo, sul fatto che i più delusi siano proprio i ragazzi degli anni 80. E forse quelli invece che credono ancora, spero, nella politica e che quindi non coltivino l'antipolitica possano essere i giovanissimi. A me sembra che il grande sconfitto di questa tornata elettorale combinata tra referendum e regionali e amministrative siano proprio i partiti. Cioè a me sembra che quella matita con quella X che l'elettore ha voluto tracciare, in realtà tenti di sanzionare, di sanzionare i partiti, il sistema, a vantaggio dei leader che in qualche modo ne escono rafforzati, e quindi non i partiti, ma semmai i leader De Luca, Emiliano, Zaia, no? Sulla Lega e sul PD, e dall'altro però l'antipolitica. Quindi tant'è vero che questo spiega probabilmente perché da un lato ci sia stato il tracollo del Movimento 5 Stelle, anche se vogliamo la Lega non è uscita benissimo, e che non è riuscita a capitalizzare dal punto di vista dei risultati politici il risultato del referendum. Ora possiamo anche far finta che questo non sia, possiamo anche credere che ci siano due vittorie, cioè una vittoria e una sconfitta, ma in realtà secondo me le cose vanno lette in modo unitario, per cui non ha senso dire che il vincitore è Di Maio e lo sconfitto è Crimi, no? Ma credo che oggi stesso, cioè mentre ieri ancora questa lettura sembrava plausibile, oggi non crede neppure cioè, non ci crede neppure più Di Maio, mi sembra che a un certo punto abbia ammesso che in fondo, non dico che sia stata una debacle, per me lo è stato, ma sicuramente qualcosa non ha funzionato e quindi occorrerà ridiscutere tutto. Ma credo che questo poi lo dimostri.
Certo.
In fondo lo stesso 5 Stelle viene visto ormai come organico al sistema che gli elettori hanno voluto colpire.
La casta colpita dagli anticasta.
Beh, perché sennò non si spiega questo risultato così esiguo, no?
Professore, ma a chi dice che... Beh, in fondo noi abbiamo tante commissioni, siamo il paese delle commissioni, le regioni hanno la loro rappresentanza, i comuni ce l'hanno, ci sono tante forme e tanti modi all'interno della nostra democrazia per essere rappresentati in maniera degna. Perché concentrarsi sul numero dei parlamentari? Tanti organi dello Stato troveranno, che compongono il nostro Stato, che compongono la nostra società, trovano egual rappresentanza attraverso però altre forme, che non è quella per forza dell'elezione del singolo parlamentare di circoscrizione, bensì, non so, ripeto, nelle commissioni o in quello che vuole lei. Anzi, così facendo, dopo questo taglio, il Parlamento è più snello e lavorerà meglio.
Che non vuol dire che è maggiormente rappresentativo necessariamente. No, io credo invece che questo non sia vero. Non è vero che abbiamo tante sedi della democrazia, tanti luoghi della democrazia, perché intanto comuni e province, diciamo, non hanno una potestà legislativa, quindi i comuni, voglio dire, amministrano, appunto, no? I sindaci amministrano tutto sommato i comuni, ma non hanno una potestà legislativa. Le province, abbiamo iniziato da lì, che non ci piacevano più, occorreva tagliarle, erano carrozzoni per lo Stato, una spesa inutile, e poi abbiamo scoperto che in realtà ci sono, semplicemente non le leggiamo più. Semmai il discorso si concentra sulle regioni, ma anche questo non è vero più, perché dopo il 2001, in realtà non funzionando quel sistema diciamo che abbiamo deciso di adottare, di riscrittura del titolo quinto della Costituzione, in realtà a partire da una sentenza celebre della Corte Costituzionale, che è la 303 appunto del 2003, in realtà lo Stato ha sistematicamente attratto a sé la competenza legislativa delle regioni, lasciando nelle mani delle regioni soltanto la possibilità di partecipare con un'intesa, e questo è stato nella maggior parte delle materie di competenza regionale. Quindi questo per dire che cosa? Che in realtà non è vero che le regioni, diciamo, hanno un carico di lavoro dal punto di vista dell'esercizio della potestà legislativa, e che in qualche modo sarebbero un doppione, diciamo così, no? Dello Stato sul territorio. Questo io lo escluderei radicalmente ormai, e non credo che neppure i presidenti di regione interpretino, se vogliamo, il proprio ruolo assieme alla propria maggioranza, ovviamente, in questo senso. Semmai, anzi, noi abbiamo, secondo me, nel Paese, come dire, è cresciuto in noi un sentimento antiregionalista, e questo l'abbiamo visto anche sotto il lockdown, quando a un certo punto abbiamo, diciamo, interpretato questo ruolo in modo così, non abbiamo interpretato in modo molto simpatico, perché abbiamo visto i problemi che le regioni ponevano, per esempio il presidente della regione Marche rispetto, no, con ordinanza, De Luca con ordinanza,
certo,
che derogavano ai DPCM, che a loro volta derogavano al decreto legge, che marginalizzavano il ruolo del Parlamento semmai. Quindi non mi pare che ci sia stato anche in quella vicenda un ruolo del Parlamento, c'è stato invece un ruolo preponderante del governo e soprattutto del Presidente del Consiglio, ma in questo sicuramente, diciamo, c'è stato un braccio di ferro, spesso e volentieri per ragioni politiche, con le regioni. Quindi questo ci ha reso le regioni particolarmente antipatiche in alcuni casi, in altri invece magari più simpatiche, per questo la prova, diciamo così, che nel bene e nel male De Luca sia riuscita a spuntarla nella tornata elettorale, dimostra che in fondo, no, tutto questo, come dire, lo è stato anche grazie ai suoi comportamenti, alle sue azioni, alle sue misure adottate durante il lockdown. E lo stesso può dirsi di Zaia. Però, ecco, e poi c'è un'altra questione, qualcuno ha utilizzato anche l'argomento, ma in fondo, no, ormai la maggior parte della normazione si concentra nelle mani dell'Unione Europea, poi insomma quella normativa prevale sul diritto degli Stati membri, questo è noto. Anche qui vorrei dire, ma l'Unione Europea non necessariamente è un luogo un po' atipico, diciamo, della democrazia, perché la maggior parte degli atti vengono adottati dal Consiglio, che però noi non eleggiamo, non sono adottati dal Parlamento europeo, che è l'unica istituzione che noi eleggiamo. Certo, il Parlamento europeo collabora in qualche modo, no? Co-decide, ma in realtà c'è un problema di deficit democratico. Quindi io direi che noi abbiamo bisogno di più sedi di democrazia rappresentativa, poi possiamo discutere anche di istituti che possano affiancare, integrare la democrazia rappresentativa, ma non possiamo illuderci di sostituire la democrazia rappresentativa con gli istituti di democrazia diretta. Uno, perché non è questo il disegno voluto in assemblea costituente. Due, perché appunto è assolutamente illusorio, perché quello che manca agli altri istituti di democrazia, che non siano appunto quelli della democrazia rappresentativa, è sostanzialmente l'impossibilità di avere una dialettica, cioè un confronto, perché è chiaro che io attraverso un referendum o attraverso una proposta
posso dire solo sì o no, posso dire bianco nero,
posso dire sì o no. E la seconda questione è che manca la responsabilità politica, perché è chiaro che se il cittadino dice sì o no, davanti a chi dovrebbe assumersi poi la responsabilità politica di ciò che si decide? Quindi io credo che noi non possiamo fare a meno della democrazia rappresentativa, ciò non toglie che possiamo certamente integrare, se vogliamo, no, correggere se vi sono storture di questo sistema, con istituti di democrazia diretta, ma non sostituirli.
Professore, lei è stato veramente chiaro, io la ringrazio per la sua testimonianza qui a Radio Città Aperta, grazie mille.
Grazie a voi, a presto, grazie.